22 minuti di Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20, l'attacco all'Europa da parte di Donald Trump. Passa da due piani, un piano economico che è quello dei dazi, che insomma farebbero molti danni all'economia europea, ma soprattutto rischierebbero di scateneranno una guerra commerciale dall'esito che non è possibile naturalmente nemmeno immaginare. Poi c'è un piano politico con l'iniziativa cosiddetta MEGA, Make Europe Great Again, guidata da Elon Musk, che punta a sostenere forze politiche di estrema destra in ogni singolo paese. In Italia, insomma, i leghisti ci sperano di essere tirati dentro, con la prospettiva di mettere in crisi l'Unione Europea, magari di farla proprio implodere. E si vedranno molti di questi partiti a Madrid al fine settimana. Questo parliamo questa sera, cominciamo dal tema dei dazi, lo facciamo con Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico, nonché coordinatore per i socialisti democratici, che è il suo gruppo per il commercio internazionale. Buonasera Benifei.
Buonasera, grazie.
Come può l'Europa rispondere a una potenza come quella degli Stati Uniti che vuole imporci i dazi?
Beh, dobbiamo avere chiaro che l'Europa, se si muove unita, ha una forza commerciale notevole, tanto da avere appunto un surplus di export verso gli Stati Uniti, che è anche il motivo per cui Trump decide di agire in questo modo, ritenendo che sia diciamo non conveniente per gli Stati Uniti. In realtà, se vediamo, c'è un certo equilibrio nei nostri scambi, perché gli Stati Uniti hanno invece un export di servizi molto elevato che supera quello europeo nella loro direzione, e certamente l'integrazione tra Europa e Stati Uniti è in interesse anche degli stessi Stati Uniti. Quindi oggi questa mossa appare a rischio di essere un boomerang, ma soprattutto guardando a noi penso che ci obblighi a essere uniti e anche molto netti da subito. Cioè, se Trump confermerà la scelta dei dazi verso l'Europa, mettiamo un 10% di dazi trasversali su tutte le merci europee, sto dicendo una possibilità di cui si parla in queste ore, noi dobbiamo rispondere con dei controdazi e anche con misure cosiddette non tarifarie, come si dice in gergo, cioè decidere a quel punto di dare priorità ad acquisti di materiali prodotti in Europa su alcuni campi molto sensibili per gli Stati Uniti, come l'agricoltura, i prodotti tecnologici e anche le automobili. Dico anche le automobili perché poi lei ha citato prima Musk. Io credo che Musk stia facendo questo lavoro politico, questo lavoro sporco di avvicinamento con l'estrema destra, che poi ha però alla base anche un suo interesse privato,
certo,
un interesse diciamo relativo al suo business.
E non è solo l'automobile, è anche l'automobile, ma pensiamo a Starlink, pensiamo insomma alle tecnologie.
Esatto, però ho fatto l'esempio dell'automobile, come dire che è uno di quegli ambiti in cui colpire l'export statunitense significherebbe anche andare a toccare direttamente gli interessi di Musk, cosa che in altri momenti sembrerebbe strano dire la questione degli interessi di un singolo imprenditore, ma in questo caso parliamo del più ricco del mondo, che non solo possiede un social media con 500 milioni di iscritti, mi riferisco a X, ma anche ha un ruolo nell'amministrazione Trump. Quindi,
senta Benifei, lei ha detto due volte, sì, ha usato due volte il concetto di unità dell'Unione Europea, che naturalmente è necessario, ma il punto è proprio questo, perché il gioco da parte di Washington è quello di dividere i paesi europei. Noi ne sappiamo qualcosa, visto che abbiamo un governo guidato da colei che si considera la principale interlocutrice di Trump e parla,
certo,
di nazione, non parla di Europa, per non dire di tutti gli altri naturalmente.
Sicuramente colpisce vedere che l'unico leader di un paese dell'Europa occidentale che abbia deciso di presenziare all'incontro dell'inaugurazione della presidenza di Trump è stata la nostra premier e ci pone delle domande se Giorgia Meloni vuole usare i rapporti buoni che ha costruito con Trump e anche con Musk per un interesse europeo e quindi dell'Italia, oppure se pensa di poter ottenere magari dei piccoli aggiustamenti a favore del nostro paese, magari sul tema proprio dei dazi, creando però a quel punto una dipendenza del nostro paese da quello che gira per la testa di Trump da un giorno all'altro, perché se noi ci muoviamo come Europa, allora siamo in grado di tenere testa a minacce o a cambi di posizione. Se ci muoviamo come singoli paesi è chiaro che possiamo anche ottenere qualcosa bilateralmente, ma per quanto tempo, con quale stabilità, con quale certezza? Quindi questo è il nodo, e la Meloni ci deve dire che cosa vuole fare, perché una strada può essere utile per l'Europa, appunto, l'altra forse è utile per fare un po' di propaganda, ma farebbe danno anche al nostro paese. Sì. L'Europa è stata in grado, va detto, di essere unita in alcune fasi cruciali, penso alla vicenda Covid, penso alla risposta all'invasione in Ucraina, penso a momenti in cui, come la Brexit anche.
Era un'altra fase politica, però Benifei, quella lì, adesso il vento di destra soffia molto più forte.
Però mi lasci dire che il fatto che si siano queste forze di estrema destra che cercano di scalzare anche i governi, pensiamo al caso tedesco, i governi possibili, diciamo in questo caso un possibile futuro governo della destra moderata, quella dei popolari, sta creando un cortocircuito, per cui in qualche modo l'impressione è che Musk, penso, ripeto, anche per interessi privati che si potrebbero approfondire, sta cercando di spingere la sostituzione della vecchia destra con una nuova destra più estremista. Anche questo crea una dinamica politica però nuova. E
certo, adesso poi questa cosa la vediamo con i nostri poi successivi ospiti. Le volevo chiedere questo: oggi circolavano delle, sa come funzionano, no? Delle indiscrezioni, dei retroscena, delle ipotesi. Una di queste sostiene che l'Europa potrebbe impegnarsi ad acquistare più armi e più gas dagli Stati Uniti per tenere buono Trump, sostanzialmente. Lei come la valuta?
Ma sicuramente questa opzione penso che sia sul tavolo realisticamente. Per evitare che diventi la nostra unica opzione per diciamo superare uno scontro commerciale che farebbe ovviamente danno alla nostra economia, penso all'Italia, andrebbe un effetto molto pericoloso anche per i posti di lavoro, per la stabilità, diciamo, delle nostre catene aziendali. Però penso che dobbiamo evitare di trovarci con questa sola opzione. Per evitare questo, che sarebbe forse la strada preferita da Trump, lo ha fatto intendere, acquistare più gas liquefatto, acquistare più armi, per evitare di non avere scelta, serve agire insieme come Europa e mostrare che di fronte a dei dazi si risponde. Guardate, questo è il tema dei prossimi giorni: se l'Europa balbetta o reagisce. Peraltro va detto, il Canada e il Messico hanno deciso di reagire. Come sapete, in Messico, chi segue queste cose, insomma, c'è una nuova presidente di sinistra molto combattiva. Beh, è già riuscita a fermare, diciamo, almeno per un mese i dazi, e vedremo come andranno le cose. Idem dal Canada, la risposta è stata molto dura, tanto che c'è una discussione in corso. Io credo che l'Europa, se abbozzasse, darebbe il messaggio che Trump può chiedere ancora di più e può ancora allargare il conflitto prima che l'Europa, diciamo, si ponga il tema di come rispondere. Per
grazie.
Questo io credo che si debba rispondere subito e essere uniti.
Grazie Brando Benifei per essere stato con noi. Grazie. Buona serata a lei. E l'Europa che balbetto rischia di balbettare, da una parte quella, diciamo, dell'attuale maggioranza politica nel Parlamento europeo, poi c'è anche un'Europa invece che è lanciatissima, che si sente la prossima e neanche troppo in là padrona del campo, ed è naturalmente l'Europa della destra radicale. Buonasera da Madrid a Giulio Maria Piantadosi.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Perché questa Europa a cui Elon Musk guarda con particolare interesse, lui si sta ponendo un po' come il ponte tra la destra radicale europea e l'amministrazione Trump, si vede venerdì e sabato a Madrid sotto proprio lo slogan Make Europe Great Again, sovranità, libertà, identità e tradizione. Che soggetti vedremo a Madrid?
Beh, a Madrid ci sarà la riunione dei patrioti europei, cioè di tutti quei partiti rappresentati anche poi nel Parlamento europeo, che formano il terzo gruppo più grande del Parlamento europeo, che si rifanno, diciamo così, in maniera esplicita a Trump, guidati da Viktor Orban. Di fatto lo slogan Make Europe Great Again è stato coniato proprio da Viktor Orban nel 2023, nel semestre di presidenza europea dell'Ungheria. Questa riunione a Madrid è molto importante e ha diversi aspetti da tenere in considerazione. Il primo è che è la prima riunione politica dopo la vittoria di Donald Trump e le prime mosse, no? L'arrivo al potere di Trump. Tutti questi partiti sono allineati con l'ideale trumpista e soprattutto hanno un obiettivo molto chiaro, che è quello di sviluppare delle politiche europee che vadano contro l'asse, diciamo così, che ha governato l'Europa fino adesso, dei popolari e dei socialisti, e quindi di rompere la maggioranza che ancora sta sostenendo Ursula von der Leyen. Questa riunione è molto interessante anche perché verranno a Madrid Marine Le Pen e Viktor Orban in persona. Ci sarà venerdì 7 una riunione dei partiti a porte chiuse e poi sabato 8 un momento pubblico in cui quindi lanceranno un po' il loro piano, no? Il loro piano per l'Europa, che è nel claim con cui è stata lanciata questa riunione, è sovranità, libertà, identità e tradizione.
Ci sarà forse anche Salvini dall'Italia?
Secondo Vox, che è l'organizzatore di questa riunione, Salvini ha confermato a meno di cambi in agenda, quindi realmente è una conferma al 50%, però nei giorni scorsi Salvini ha lanciato un tweet proprio di presentazione di questa dell'appuntamento di Madrid, quindi per il momento rimane confermato, bisognerà vedere poi. I patrioti europei sono un gruppo, un partito europeo di cui fanno parte 14 partiti europei e non ci sono solo i francesi di Le Pen, gli spagnoli di Vox o il partito di Orban, ma ci sono anche i tedeschi, gli austriaci, che adesso potrebbero andare al potere, o gli olandesi, che hanno formato un altro governo di estrema destra nei mesi scorsi. La cosa interessante è che si ricorderanno i nostri ascoltatori, no, per esempio, che il gruppo spagnolo di Vox dopo le elezioni europee aveva, diciamo così, tradito Giorgia Meloni uscendo dai CR, nonostante il forte legame politico e diciamo quasi di amicizia, no, tra Santiago Abascal, il capo dell'estrema destra spagnola, e Giorgia Meloni, che è venuta spesso in Spagna a sostenere proprio Vox e Abascal. Ed è per questo che anche la Spagna ha questo ruolo importante, no? Gli spagnoli di Vox e Santiago Abascal sono stati nominati diciamo alla guida, alla presidenza del Partito dei Patrioti Europei, un po' come, diciamo, come premio, come certo, riconoscimento, no? Per il tradimento che poi ha lasciato, no, Giorgia Meloni in una posizione diciamo minore di quella che lei si aspettava nel Parlamento europeo. I conservatori europei della Meloni sono il quarto partito con 80 eurodeputati rispetto ai patrioti, che ce n'hanno 84.
Certo, diciamo che Giulio Maria, con questo ti saluto, la simpatia per il trumpismo va oltre il perimetro di Madrid, perché citavi giustamente Meloni, ma pensiamo ad AfD ad esempio, no? E i rapporti con Elon Musk. Grazie per intanto per essere stato con noi. No, volevi dire una cosa infine?
Sì, volevo dire una cosa che credo che è importante, che nonostante questi gruppi politici, diciamo, ci sia una lotta di potere tra questi gruppi, nel Parlamento europeo la collaborazione tra i conservatori di Meloni e i patrioti di Orban è aumentata. Uno dei chiari esempi è contro il Patto Verde che stanno cercando di smontarlo. Quindi, le forze trumpiste, sia di Orban, sia la componente melonista, si stanno, diciamo, rafforzando e stanno preparando una grande battaglia a livello europeo.
Grazie Giulio Maria da Madrid. Saluto invece adesso Guido Caldiron. Buonasera Guido.
Buonasera.
Perché stavamo cercando proprio di inquadrare qual è il perimetro dell'azione di Elon Musk in Europa. È molto ampio, molto più ampio, ad esempio, di questo gruppo di partiti europei che si vede a Madrid venerdì e sabato.
Sì, sostanzialmente non ha confini il territorio di destre che Musk continua a descrivere, nel senso che va oltre i partiti organizzati, strizza l'occhio a forme, come dire, movimentiste, radicali, estremiste, talvolta lambite o direttamente coinvolte nella violenza. Penso agli identitari austriaci o a una figura come Tommy Robinson in Gran Bretagna, considerato, diciamo, tra gli organizzatori dei riot razzisti di qualche mese fa, insomma, che hanno seminato il panico per alcune settimane, nel Regno Unito. Ci sono tutti i grandi partiti e soprattutto Musk sembra andare oltre le differenze che gli stessi partiti di destra si danno in seno al Parlamento europeo, dividendosi in un paio di gruppi almeno. Diciamo che ci sono due strategie. Da un lato le destre istituzionali, le estreme destre istituzionali a Bruxelles puntano a diventare il terzo gruppo, quelli che si vedranno a Madrid. In realtà contano già di poter diventare il terzo gruppo insieme al Parlamento europeo, rubando, diciamo, forze sia dal gruppo di Meloni, sia dall'altro gruppo dove c'erano, diciamo, gli intoccabili, quelli considerati paria della politica perché considerati troppo estremisti. A questa strategia Musk aggiunge il collante forte ovviamente dei social, della capacità di raggiungere milioni di persone con i suoi strumenti, della popolarità indubbia di cui gode, del fatto che qualunque azione ormai che compie, diciamo, attira ovviamente l'attenzione dei media a livello internazionale, e il fatto che, ripeto, questo fatto di lambire dei territori anche marginali rispetto alla politica estremista, ma mainstream, sembra bizzarro parlare in questi termini, ma è ciò a cui ci dobbiamo abituare, significa tirare un po' dentro tutti. Che cosa vuol dire? Vuol dire immaginare, parliamo intanto di immaginario e di simboli politici, che questa destra non ha confini. È una sfida abbastanza grande e abbastanza ampia, tra l'altro, paradossalmente, anche a quei partiti, penso a Fratelli d'Italia nel nostro paese e a Giorgia Meloni, che pur non avendo reciso tutti i legami, sappiamo l'inchiesta di Fanpage e quant'altro, con movenze, atteggiamenti e anche una base militante spesso incline, diciamo, alla nostalgia o peggio, cerca di rappresentarsi da tempo in un altro modo, cioè detto in uno slogan, mentre diciamo, le estreme destre europee molto spesso giocano a fare i conservatori, Elon Musk d'emblée con un paio di messaggi postati a decine di milioni di utenti, li riporta a un'immagine estremista e anzi di questa immagine estremista ne fa una sorta di blasone che ai suoi occhi dovrebbe accompagnarne il
Senti,
successo.
ma qual è
Questa è la
il
sfida.
disegno politico, se c'è, dietro lo slogan Make Europe Great Again, che vuol dire facciamo di nuovo grande l'Europa? Ma qui pare di capire che si voglia andare in direzione opposta, cioè quella quantomeno in relazione all'Unione Europea di disarticolare l'Europa.
Beh, diciamo che l'orizzonte che descrivono questi partiti dell'Europa fa una sorta di spezzatino, perché il nazionalismo estremo di tutte queste componenti, a parte forse la questione migratoria, però ciascuno i migranti li vuole fuori dai propri confini e magari dentro i confini
Del
dell'alleato
vicino.
del paese del paese accanto, non c'è un'idea di Europa, non c'è assolutamente un'idea di Europa da nessun punto di vista nei confronti, che so, della questione della difesa, della questione del rapporto con Putin, delle scelte economiche e appunto la politica migratoria, che è spesso, diciamo, la cosa di cui questi partiti parlano di più, li vede divisi. Io credo che ha una grande campagna, a parte che quando c'è Musk di mezzo ci sono sempre anche questioni economiche e altre vicende in qualche modo, ma credo che sia una grande campagna, come dire, di costruzione di un immaginario, di esportazione di quel modello americano molto radicale che ha portato Trump a vincere e a proporre di fatto un ribaltamento per molti versi dell'America che conosciamo, che rischia di tornare, se verranno applicate tutte le politiche annunciate, a un'era sostanzialmente quella in cui la battaglia per i diritti civili era ancora, lasciava i morti per strada, insomma, specie nel sud del paese. Ma la sensazione è un po' di esportare quel modello, un modello radicale, molto forte, molto offensivo, e cercare via via, come fa poi Musk puntualmente nei diversi paesi, di sostenere le forze, diciamo, emergenti dell'estrema destra, senza fare troppa attenzione se sono appena riverniciate da un passato magari neonazista o sono già avviate da qualche tempo su un terreno, tra virgolette, più moderato.
Sono una cosa diversa. Certo, il grande paradosso è che un'Europa così composta si troverebbe a scontrarsi molto velocemente con gli Stati Uniti su diversi temi, a cominciare da quelli economici, ma questa, se vuoi, è un po' la contraddizione dei sovranismi, o per dirla giusta, dei nazionalismi, insomma. Da che mondo?
Sì, c'è da dire che molti di questi partiti guardano con la stessa attenzione, con gli occhi dolci, alle profferte americane della coppia Trump-Musk, ma anche, diciamo, al modello della difesa dell'ordine tradizionale, magari imposto con i carri armati, che arriva dall'altra parte, da Vladimir Putin. Ecco,
dalla Russia. Questo
è l'ulteriore paradosso, diciamo, della scena.
Grazie, Guido Calderon.
Grazie a voi.
Magari le idee non sono ancora del tutto a fuoco su come dovrebbe essere fatta questa Europa di nuovo grande, in senso nazionalista, trumpiano, maschiano, che è un bruttissimo, secondo me, neologismo, ma questo è sicuramente. Elon Musk si è già cominciato a muovere molto agilmente sul piano della comunicazione, cercando in ogni paese europeo dei punti di riferimento che possano fare da cassa di risonanza della sua propaganda. Buonasera ad Andrea, Daniele Signorelli.
Buonasera Luigi, buonasera.
Come si sta muovendo Elon Musk? Qui, insomma, ha fatto un po' specie, no? A tutti noi in Italia, il fatto che lui abbia scelto come interlocutore una pagina Instagram, seppure molto seguita, naturalmente, come Welcome to Favelas, che non è esattamente un modello di giornalismo tradizionale.
No, anzi, è proprio il modello di giornalismo tradizionale che Elon Musk vuole
distruggere
come la peste. È proprio, non vuole averci nulla a che fare, anche per ragioni evidenti. Quello che lui sta da tempo ormai, perché comunque la prima volta in cui lui ha menzionato questo nuovo slogan, You are the media now, adesso siete voi i mass media, era nel pieno della campagna elettorale di Donald Trump, ed era probabilmente anche un po' un modo per, come dire, incentivare i suoi seguaci a darsi da fare con quello che un tempo era un termine positivo, cioè il citizen journalism, il giornalismo dei cittadini dal basso, fatto in prima persona tramite i social, che lui adesso però vede come un modo per aggirare e rendere, nella sua speranza, obsoleto il giornalismo tradizionale, dando sempre più potere e utilizzando a questo scopo, ovviamente, soprattutto il social network X di sua proprietà, a quelle pagine, a quegli account, a quei creator o influencer che dir si voglia, che più sono allineati con la sua visione e quella di Donald Trump. Quindi probabilmente si tratta anche di chissà, perché poi ovviamente i dettagli noi non li sappiamo, ma chissà se Elon Musk ha anche intenzione di finanziare questi gruppi per aumentare le loro possibilità di avere effettivamente accesso a milioni di utenti, o magari di insegnare loro determinate tecniche comunicative, in cui lui è sicuramente un campione dall'alto dei suoi 200 milioni di follower, una cifra veramente impressionante, e quindi insomma creare una network di giornalismo, diciamo così, alternativo, che possa contrastare quelli che lui chiama legacy media, cioè veramente il giornalismo tradizionale, che è in larga parte, soprattutto quello più noto e dai nomi più importanti, ostile alla nuova amministrazione.
Sì, anche se poi se guardiamo al caso italiano, naturalmente, che è quello che conosciamo meglio, c'è un ampio panorama di media tradizionali che invece stanno a destra, pensa a certi canali televisivi, a molti quotidiani, ma anche a, rispetto a quelli lui va dritto, non gliene frega niente.
Sì, lui, ma perché lui ha capito una cosa che molti altri hanno probabilmente sottovalutato, a partire, ma lo dico perché ne sono uscite recentemente delle analisi molto interessanti, da Kamala Harris, ovvero la candidata democratica, che tutto quel mondo dei podcast, dei canali YouTube, in cui Donald Trump è stato costantemente ospite, e anche Elon Musk, in dirette fiume che potevano durare anche ore e ore, non è più qualcosa di underground, di sotterraneo, con una capacità di raggiungere soltanto una piccola nicchia di già convertiti, ma sono i nuovi media di massa, in cui molto spesso il fatto che stiano pendendo verso destra, a differenza dei canali anche italiani o delle testate anche italiane in cui questa cosa è risaputa e molto evidente, il fatto che questi nuovi media vadano verso destra, vadano in una direzione pro Trump e pro Musk, non è neanche così esplicita e neanche così riconosciuta, il che li rende doppiamente efficaci. Si va a cogliere un bacino di utenza e di ascoltatori nuovo e, passami il termine, politicamente vergini.
Ecco, qui io ti volevo, anche se abbiamo soltanto un minuto, e cioè qual è il target? Chi sono i potenziali simpatizzanti in Europa di un messaggio che, è vero, ormai adesso noi facciamo finta di conoscerlo, ma in realtà conosciamo molto poco, perché di quello che arriva dagli Stati Uniti abbiamo una visione comunque parziale.
È vero che conosciamo poco, e tutto ovviamente quello che noi interpretiamo di ciò che avviene negli Stati Uniti è interpretato appunto tramite le lenti che ci fanno arrivare da là le notizie, le interpretazioni e le analisi. Quello che però è certo è che anche in Europa, anche in Italia, c'è una grandissima fetta di popolazione, soprattutto giovane, che non si ritrova più in una visione che un tempo sarebbe stata classica, quella della controcultura di sinistra. La controcultura, i movimenti un po' di rottura, un po' ribelli, sono sempre stati, almeno da quando io sono bambino, fondamentalmente appannaggio della sinistra. Adesso questa cosa è in corso veramente uno smottamento culturale e politico molto importante. Questa cosa sta avvenendo. I giovani sono in gran parte, fatta eccezione magari per i movimenti per il clima, importantissimi, ma sono in gran parte depoliticizzati, seguono i nuovi canali underground che molto spesso sono fatti con enorme professionalità, e Elon Musk ha capito che lì c'è la possibilità di andare a coltivare, diciamo così, un nuovo bacino politico.
Grazie Andrea Daniele Signorelli per essere stato con noi.
Grazie a te.
Sono le 20:30 in questo momento, l'orizzonte delle 20 finisce qua, l'appuntamento è come sempre a domani sera, lo dico per la terza volta, attorno alle 20. Luigi Ambrosio vi saluta e l'appuntamento naturalmente da subito con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.